favor, Devin?
Allora, mi sentite?
Sì.
Mi sentite chiaro?
Sì.
Ok. Allora, volevo... Anche Marcello, sei a posto? Ok. Volevo ringraziarvi tutti quanti. Sono sempre contento, sempre riconoscente al Signore di poter condividere un pensiero con la Chiesa di Dragona, una Chiesa sempre così cara per me, per tanti aspetti. E, è un onore poter, diciamo, esprimervi ciò che il Signore mi sta mettendo sul cuore in questo periodo. È dall'inizio di questo anno che ho sentito proprio il desiderio di andare un po' più a fondo in un libro che diverse volte ho letto nel passato, ma non mi ero così tanto soffermato. Sto parlando del libro degli Atti. Un libro importante perché getta comunque luce ancora di più su quello che era la vita del Signore e dei discepoli in tanti episodi, in tanti aspetti, ma mostra anche come è nato quello che noi chiamiamo cristianesimo, come è venuto fuori questo, i discepoli di Cristo che vengono poi chiamati cristiani nel loro percorso. E in questo libro c'è un episodio in cui nel capitolo 6 viene narrato che il lavoro degli apostoli diventa talmente grande come quantità che viene chiesto loro di dedicarsi alla parola e lasciare altro spazio ad altri fratelli che possono occuparsi di cose più pratiche o anche, diciamo, non così vicini al ministero di Gesù, quindi loro potevano avere questa prerogativa. Ed è bello questa presentazione che viene fatta di alcuni fratelli, in cui viene detto che di loro avevano delle caratteristiche veramente importanti che davano autorità anche al loro futuro lavoro. E uno di questi è proprio Stefano, che viene descritto come pieno di fede e di Spirito Santo. E questo servirà per capire cosa diremo adesso di Stefano. Allora, nel capitolo 7 vediamo che viene narrato che Stefano sta parlando tanto di questo Cristo, di questo Gesù che è stato mandato da Dio, è proprio l'espressione finale della rivelazione di Dio, e viene mostrato lui che parla al popolo di Israele, quindi ai suoi connazionali intorno a lui. In questo capitolo qui viene, lui viene accusato e viene chiamato diverse volte a rendere conto di quello che sta dicendo, di quello che sta insegnando. E così vediamo che c'è un aspetto che mi ha molto fermato e che lui, nel presentare la sua difesa, poggia tutto sulla parola di Dio. Lui ha iniziato la sua argomentazione partendo proprio dai padri. Lui ha iniziato da Abramo, questo personaggio che tutti i suoi connazionali conoscevano, quindi conoscevano anche la sua storia, come Dio gli aveva parlato, cosa gli aveva chiesto e chi era quel Dio che si era rivelato ad Abramo e con quali metodi e anche con quali segni. Quindi questa sua difesa inizia. E una cosa interessante è poter notare già da questo episodio che si sta adempiendo quello che Gesù aveva già detto ai discepoli, che sarebbero stati dispersi. E infatti da ora in avanti i discepoli dovranno scappare di città in città, di regione in regione, fino ad andare, come disse Gesù, fino all'estremità della terra. Tutto questo si sta adempiendo veramente già con Stefano. E notiamo che nella sua difesa, come dicevamo, facendo questo excursus in tutto il Vecchio Testamento, i grandi patriarchi, arriva al punto in cui Stefano parla di un personaggio, Mosè. Come vi avevo chiesto di leggere questo capitolo per avere un po' una panoramica completa, voglio che iniziamo un po' questa mia condivisione, questo mio messaggio dal versetto 30. Vediamo che il Signore si presenta personalmente a Mosè, possiamo dire proprio che irrompe nella sua vita, perché vediamo un Mosè che a 40 anni, pochi versetti prima viene detto che lui non sappiamo in che modo, non ci viene rivelato, comunque sente che lui potrebbe essere il liberatore degli ebrei che sono schiavi in Egitto da molti, molti anni. In qualche modo lui lo sente, ma non è quella la volontà del Signore. Infatti, ne abbiamo visto, lui se ne va dall'Egitto e passano ancora 40 anni. E vediamo al versetto 30 che a 80 anni il Signore gli si rivela, gli parla e rompe nella sua vita, stravolge tutti i suoi, forse la sua routine, perché ormai era diventato un po' un allevatore, era una persona tranquilla, aveva la sua età, aveva un po' il suo pezzo di deserto, anziché di monte, anziché di colline, ma stava bene. Invece il Signore gli parla personalmente. E vediamo che una cosa molto interessante è che al versetto 32 ci viene detto che la voce che gli parla personalmente gli rivela anche la sua identità. Non è una voce che lui sente così dal nulla, senza una spiegazione, ma il Signore stesso riconduce questa sua parola alla sua autorità. E vediamo che questa autorevolezza del Signore, questa sua ufficialità, vi si rivela in una frase quando gli dice: Io sono il Dio dei tuoi padri. Mosè poteva star tranquillo che colui che gli stava parlando era Dio in persona. Non era un qualcuno che lo stava prendendo in giro o come si può dire, un'illusione della sua mente, ma il Signore stesso lo richiama al passato, dove fondava tutta la storia di Israele. Così vediamo dall'atteggiamento di Mosè che lui ha ben chiaro chi è che gli sta parlando. Notiamo il fatto che lui ha un atteggiamento di timore e di sottomissione al Signore. Mosè aveva capito chiaramente chi aveva davanti e cosa poteva avvenire alla sua vita. Lui sapeva anche per testimonianza del passato che nessuno poteva vedere Dio e vivere. Quindi lui sapeva che in quel momento lì stava rischiando la sua vita. Avere il privilegio di essere chiamato direttamente dal Signore, sicuramente per affidargli un qualcosa era un onore, ma anche tanta paura. Infatti vediamo che lui è tremante e non osava neanche guardare, per quanto proprio aveva paura del suo futuro, di quello che gli poteva capitare. Ma il Signore è sorprendente, infatti vediamo che al versetto 33 gli comincia a rivelare un po' il suo piano e noi andiamo al punto dal versetto 34. Vorrei leggere con voi però un attimo questi 8 versetti per avere una panoramica ancora più completa. Trascorsi questi 40 anni, leggo dal versetto 30, un angelo gli apparve nel deserto del monte Sinai, nella fiamma di un pruno ardente. Mosè guardò e rimase stupito in questa visione, e come si avvicinava per osservare meglio, si udì la voce del Signore. Io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Mosè, tutto tremante, non osava guardare. Il Signore gli disse: Togliti i calzari dai piedi, perché il luogo dove stai è suolo sacro. Certo, ho visto l'afflizione del mio popolo in Egitto, ho udito i loro gemiti e sono disceso per liberarli. E ora vieni, ti manderò in Egitto. E dice ancora qui Stefano: Questo Mosè che avevano rinnegato dicendo chi ti ha costituito capo e giudice. Proprio lui Dio mandò come capo e liberatore con l'aiuto dell'angelo che gli era apparso nel pruno. Egli fece uscire, compiendo prodigi e segni nel paese d'Egitto, nel Mar Rosso e nel deserto, per 40 anni. Questi è il Mosè che disse ai figli di Israele: Dio vi susciterà tra i vostri fratelli un profeta come me. Questi è colui che nell'assemblea del deserto fu con l'angelo che gli parlava sul monte Sinai e con i nostri padri. E che ricevette parole di vita da trasmettere a voi. Stefano qui fa un collegamento a sua difesa sul perché lui sta parlando di Gesù, perché stava testimoniando di quel Cristo che era morto e risorto, perché era l'adempimento della promessa del Signore. Dio stesso, il Dio dei padri, aveva detto a Mosè: Dio vi susciterà tra i vostri fratelli un profeta come me. Questa è la difesa di Stefano. Ma quello a cui voglio, diciamo, richiamare la nostra attenzione e le parole che dice il Signore al versetto 34, mostrandogli prima chi è, mostrandogli la sua autorevolezza, la sua persona. Il Signore gli dice: Certo, è una semplicissima parola questa, ma mi ha dato molto, molto da pensare. Qui il Signore sta gettando il fondamento per Mosè, gli stava facendo comprendere che tutto quello che stava accadendo non era all'oscuro davanti a lui. Lui aveva tutto davanti e sapeva cosa stava accadendo da anni, da secoli. Eppure il Signore gli dice: Certo, un po' come dire per Mosè, un po' come per la nostra vita, su queste certezze io voglio fondare la mia vita. Questo è il mio fondamento. quello che è in Dio, le sue certezze. E ancora qualche aspetto interessante di questa parola qui, notiamo spesso nella parola che il Signore garantisce per se stesso. Mi spiego meglio. Il Signore è fedele, Lui è veritiero, quindi quando Lui parla non sta scherzando, non sta dicendo le cose tanto per riempire delle pagine. Lui basa, Lui fonda le certezze che gli uomini devono avere proprio sulla sua identità. Ed è interessante anche questo, perché se il fondamento della mia vita e della mia fede in Lui sono le sue certezze, io voglio conoscerle. Io devo conoscere queste certezze, perché da lì dipende tutto il resto. Un po' come per Mosè, quando il Signore ha esordito con questa frase qui. Iniziando questo suo presentarsi dice: certo, e questo voglio che sia per me e per la nostra vita. Ed è bello notare nella parola che egli stesso, cioè Dio stesso, è la certezza. È lui stesso che mette se stesso a garanzia di queste certezze. Vorrei farvi vedere in Genesi, al capitolo 22, proprio in cui richiama questo episodio della vita di Abramo, Genesi capitolo 22, versetto 16. Il Signore stesso gli dice ad Abramo: io giuro per me stesso, dice il Signore, quando gli ha fatto la promessa della sua progenie, della sua discendenza, di questo, diciamo, di questo progetto così invisibile, perché Abramo non era in età da figli, come, diciamo, come diremmo noi giovani. La moglie aveva complicanze nell'avere figli, eppure di fronte a questa cosa invisibile, il Signore garantisce per se stesso: io giuro per me stesso. E questa è una cosa bellissima, e non è l'unico episodio, perché nella lettera agli Ebrei, al capitolo 6, al versetto 13, richiamando in un certo senso anche questo episodio qua, vediamo che il Signore stesso fa un'affermazione veramente interessante. Ebrei capitolo 6, versetto 13. Infatti, quando Dio fece la promessa ad Abramo, quindi parliamo della stessa promessa, siccome non poteva giurare per qualcuno maggiore di lui, giurò per se stesso. Ancora qui, le certezze che abbiamo, le garanzie che abbiamo, sono in Dio stesso. E questo a me è servito veramente tanto a rivederlo e riscoprirlo ancora di più per, diciamo, rinsaldare il fondamento della mia vita. E unito a questo, il Signore dice una cosa: certo, ho visto. Lui diceva del popolo: ho visto l'afflizione del mio popolo in Egitto. Il Signore non è cieco. Questa è un'altra cosa che il Signore mi sta insegnando e mi ha voluto ricordare in questi ultimi mesi. Il Signore non è cieco. Io non so, non conosco la vita di ognuno di voi, non conosco tanti aspetti, tante situazioni che sicuramente ciascuno sta vivendo. Quello che mi incoraggia, quello che mi rincuora, quello che mi dà speranza, quello che ci deve dare veramente certezza nella nostra vita è sapere che il Signore non è cieco. Ho visto. E cosa ha visto? Vediamo un attimino che il Signore sta parlando del suo popolo che era in Egitto. Era schiavo, era afflitto, e chiunque di noi ha passato o passa o sta passando dei momenti, delle situazioni che creano dolore, sappiamo che l'afflizione ci inginocchia. L'afflizione tante volte ci piega, eppure il Signore ci ricorda ancora questo: ho visto, è davanti a me, è davanti ai miei occhi. E voglio richiamare alla nostra mente un'esortazione: non facciamoci ingannare dal sistema che ci circonda, dal mondo intorno a noi, che del continuo accusa Dio di cecità, accusa Dio che non vede e che non risponde. E non sto parlando solo di questo episodio, di questa circostanza attuale che noi stiamo vivendo tutto il mondo insieme, io parlo di ogni singola nostra afflizione. E non facciamoci ingannare neanche dal nemico per eccellenza, come sappiamo dalla parola, l'accusatore dei fratelli, che lui sussurra del continuo menzogne per screditare Dio. Perché se ci ricordiamo, fin dall'inizio lui ha cominciato a mettere il seme della menzogna nelle cose piccole, subdole, per far screditare Dio, per far nascere un dubbio non sano, un dubbio che ti mette proprio in discussione le parole di Dio. Il Signore dice ho visto. E notiamo che davanti al Signore tutto è visibile, tutto è chiaro. Lui vede ogni cosa come realmente è. Questo sto imparando nella mia vita. Il Signore, come sappiamo, Lui per prima cosa leggiamo nella parola che Lui conosce i cuori. Lui vede realmente le cose come sono e anche le situazioni che ognuno di noi vive, Lui le conosce interamente. Questo ci deve incoraggiare. Ed è interessante notare che nella parola stessa viene in diversi episodi, ci sono in cui Lui stesso descrive gli idoli dei popoli. E Lui stesso quasi li deride e li condanna, perché Lui non è così. Guardiamo nel Salmo 115. Ci sono tantissimi riferimenti nella parola in cui ci fanno vedere la differenza tra un presunto idolo, un qualcosa che l'uomo si costruisce, a differenza dell'Iddio che ha creato i mondi. Al Salmo 115 dice così il primo versetto: non a noi, o Signore, non a noi, ma al tuo nome dà la gloria, per la tua bontà e per la tua fedeltà. Perché le nazioni dovrebbero dire dov'è il loro Dio? Il nostro Dio è nei cieli, egli fa tutto ciò che gli piace. Notiamo il versetto 4. I loro idoli sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca e non parlano. Hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno naso e non odorano, hanno mani e non toccano, hanno piedi e non camminano, la loro gola non emette alcun suono. Come loro sono quelli che li fanno, tutti quelli che in essi confidano. Bellissimo questo passo. Il Signore ha parlato a Mosè, il Signore si è rivelato a Mosè, il Signore gli sta dando delle parole, quindi lui parla e il Signore gli dice io vedo, vedo, ho visto, non come gli idoli vani. Hanno occhi e non vedono. E questo è un monito anche per coloro che confidano in questi idoli che non sono Dio, come dice qui la parola, come loro, muti, sordi, ciechi, che non possono muoversi, che rimangono stabili dove sono nei loro limiti, nelle loro mancanze, sono coloro che hanno fiducia in questi idoli, ma non è così per noi. Il Signore stesso dice, poiché tutti gli dei dei popoli sono idoli vani, ma il Signore ha fatto i cieli. Colui che conosce, colui che sa, io ho visto, dice il Signore, vedeva questa sofferenza del suo popolo. E una cosa che mi ha incoraggiato, che mi voglio anche trasmetterla a voi, il Signore non è cambiato. Questo dobbiamo avere sempre davanti ai nostri occhi. Il Signore non è cambiato. Lui non si chiama l'Eterno così tanto per, non è un appellativo così casuale. Signore si chiama l'Eterno, perché Lui è ancora oggi come lo era allora, come lo era ai tempi di Stefano che si stava difendendo, come lo era ai tempi di Mosè che aveva vissuto questa rivelazione del Signore. Io ho visto. Che grande consolazione è per noi sapere ed essere certi che il Signore vede. Egli è a conoscenza e partecipa alle nostre sofferenze. Quindi questo vogliamo che, vorrei, desidero che possa rimanere nella nostra mente. Primo punto, noi abbiamo un fondamento, abbiamo un qualcosa su cui basare la nostra fede. Sono le certezze che sono nel Signore. Secondo aspetto, il Signore vede. Ma non solo. Abbiamo letto. Cosa dice il terzo aspetto? Ho udito. Ho udito. Ho udito i loro gemiti. I gemiti sono lamenti, lamenti di dolore, quando uno è appesantito, quando uno è stanco che non ce la fa più di una cosa, quando uno sta veramente soffrendo, emette un gemito. E notiamo qui nella parola che il Signore non è sordo. Non solo Lui vede le nostre sofferenze, ma anche le nostre esclamazioni di dolore, i nostri gemiti. perché davanti al Signore nulla è nascosto. Quei pesanti sospiri genere, e ce ne, ognuno di noi può focalizzare, può mettere davanti ai propri occhi questi sospiri che la situazione, la vita, le circostanze, gli oppressori ci fanno elevare, di vario genere essi possono essere, il Signore li sente e ne tiene conto, perché notiamo che il Signore dice ho udito i loro gemiti e sta parlando di un periodo lungo che il popolo aveva vissuto. Quindi non è stata un'occasione sporadica, unica, in cui il Signore in modo fortuito è capitato in quel momento. Il Signore stava tenendo sotto osservazione il suo popolo in questi 400 anni in Egitto e ha udito ogni loro gemito. E ricordiamoci del versetto che abbiamo letto prima nel Salmo, quegli idoli cui il Signore stava comunque accusando, stava anche deridendo, cos'è che diceva di loro? Sono idoli che non hanno, cioè hanno orecchio ma non odono. E noi come credenti, quello che voglio imparare per me e voglio che possa rimanere anche sui vostri cuori, dobbiamo essere grati, dobbiamo essere riconoscenti e incoraggiati nel sapere che il Signore tiene conto di ogni cosa. È una grande gioia sapere che il Signore ha tutto sotto il suo controllo e non gli sta sfuggendo niente, anche quando io non lo vedo. Ho udito. Così il Signore vorrei vedere con voi al Salmo 116, un altro passo veramente bello. Salmo 116, versetto 1 e 2. Io amo il Signore perché ha udito la mia voce e le mie suppliche. Poiché ha teso l'orecchio verso di me, io lo invocherò per tutta la mia vita. Che meraviglia! Io amo e le mie suppliche. Il Signore è quello, è il nostro Dio, è un Dio sensibile. Notiamo con quali parole anche il salmista descrive Dio. Io amo il Signore, la risposta del salmista, amare Dio. Perché? Perché ha udito. E cosa ha udito? Le sue suppliche. E vediamo qui proprio questa immagine bellissima, proprio poetica, ha teso l'orecchio verso di me. È come se immaginassimo il Signore veramente che si protende per sentire bene quello che stiamo vivendo. Che bello poter ricambiare il Signore, questa sua semplicità, sensibilità con il nostro amore. Io amo il Signore per questo. E l'ultimo aspetto che vorrei condividere con voi, sempre di questo Atti capitolo 7, abbiamo notato che il Signore dice, certo, ho visto, ho udito e sono disceso per liberarli. Sono disceso per liberarli. Il Signore è un Dio di pratica. Il Signore interviene. Non ha solo tante belle parole di teoria. Il Signore opera. Noi non conosciamo i tempi, non conosciamo i modi, come forse sicuramente da come leggiamo non lo sapeva neanche Mosè, in cui in quel momento il Signore gli è arrivato a ciel sereno e ha stravolto tutta la sua vita, tutti i suoi programmi. Eppure il Signore dice io sono pratico, io intervengo. E notiamo come da questo passo, come sicuramente ognuno di noi avrà avuto modo e continua ad avere modo di vedere il Signore all'opera, Lui agisce in un modo che tante volte non comprendiamo, agisce in un modo che tante volte non riusciamo neanche a vedere, dopodiché forse non sono i nostri o quelli che noi avremmo pensato, utilizza anche strumenti in noi, ma quello che ci rimane come chiarezza che il Signore sta operando. Che il Signore è all'opera. Lui personalmente mette in moto una serie di tante cose per andare in soccorso ai suoi figli. E questo è il Signore. E vediamo che come nella situazione degli ebrei in Egitto, come nel momento in cui si presenta a Mosè come nel momento si presenterà anche a Stefano per consolarlo, per aiutarlo a sopportare la sua prova che sta per subire, il Signore porta liberazione alla nostra vita allo stesso modo, in ogni campo in cui noi abbiamo bisogno. Utilizzerà metodi diversi, strumenti diversi, ma Lui è fedele e continua a farlo. E vorrei leggere ancora un paio di versetti nel Salmo 89, al versetto 13. È scritto così. Il salmista scrive, descrive così il Signore, esprime così quello che lui conosce di Dio e dice: tu hai un braccio potente, la tua mano è forte, alta è la tua destra. Il Signore viene descritto come forte, come potente, colui che ha la capacità di intervenire, di stravolgere, di cambiare ogni cosa che fa male al suo popolo. E ancora nel Salmo 18, versetto 1 e 2, è scritto ancora così: io ti amo, Signore, mia forza. Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. Teniamo a mente queste parole, teniamo a mente questi due versetti quando stiamo male, quando stiamo attraversando un momento veramente delicato in cui non vediamo il soccorso del Signore. Rileggiamoci. Guardate quante descrizioni ci sono del Signore. Forza, una rocca, una fortezza, un liberatore. Poi dice ancora mio Dio, una rupe in cui posso rifugiarmi. Ancora dice il mio scudo, perché nelle battaglie ci sono gli scudi. E poi dice ancora il mio potente salvatore, perché anche nella battaglia viene la salvezza. E dice qui ancora il mio alto rifugio, quella fortezza inespugnabile, alta, che nessuna cosa potrà smuovere. Questo è il Signore. E sono consapevole che quello che dobbiamo trasmettere dalla parola del Signore è qualcosa che deve sempre prima toccare la nostra vita. E il Signore lo ha permesso in questi mesi, per varie situazioni, di poter far rimanere scalfito nella mia mente, nel mio cuore, queste parole, perché mi sarebbero servite e mi sono state utili e continueranno ad esserlo. E collegato a questo vorrei lasciarvi con un versetto molto conosciuto, ma è difficile da attuare ogni giorno. In Prima Pietro, al capitolo 5, c'è un passo che conosciamo tutti e a me serve tanto, perché tante volte non riesco a metterlo sempre in atto. Il Signore dice: gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Questo è il Signore, questo è quello che Lui compie, questo è il suo amore che ci porta avanti, che ci conduce in ogni momento della nostra vita. E desidero veramente che il Signore prenda la gloria da questa condivisione, da questo pensiero, che possa lavorare nei nostri cuori, nei cuori di tutti, per poter richiamare l'attenzione a quelle che sono le basi della nostra vita cristiana. Tutto si fonda su di Lui, sulle sue parole. Signore vi benedica. Amen.
Amen.